Torniamo in diretta e siamo in collegamento con gli Stati Uniti d'America. Facciamo una prova per capire se realmente è così. Ciao.
Ciao, mi sentite?
Sì, ti sentiamo. Allora,
perfetto.
Allora, iniziamo, insomma, abbiamo un po' di tempo, una mezz'oretta, volevamo con te iniziare parlando, se ci facevi insomma un po' un resoconto del sciopero che c'è stato nelle carceri statunitensi ad agosto-settembre, come è andato, cosa è successo, che risonanza ha avuto insomma sui media e poi se hanno ottenuto quello per cui scioperavano.
Sì, allora lo sciopero è stato organizzato dal 21 agosto al 9 settembre e le date non sono casuali, sono due date molto importanti per il movimento carcerario perché il 21 agosto del 71 il rivoluzionario nero George Jackson è stato ucciso nella prigione di San Quentin in California e il 9 settembre sempre del 71 è la data in cui
continua.
E dicevo nel 71 è quando la rivolta nel carcere di Attica nel nord-est degli Stati Uniti è cominciata, quindi queste due date sono molto importanti e non sono state scelte a caso diciamo i detenuti che hanno organizzato lo sciopero. Lo sciopero si articolava su 10 rivendicazioni che si concentravano soprattutto sulle condizioni di lavoro e soprattutto la retribuzione del lavoro dei detenuti e delle detenute all'interno delle carceri. E poi c'era la richiesta dell'abolizione c'era la richiesta della posizione del cosiddetto Prison Litigation Reform Act, che è una legge che limita le possibilità dei detenuti di sporgere denuncia contro gli istituti carcerari. E poi c'era una cosa più interessante, c'era la richiesta dell'abolizione dell'ergastolo e l'allargamento a tutti i detenuti e le detenute negli Stati Uniti della possibilità di ottenere la libertà condizionata. E poi insomma c'erano altre questioni legate più su cose quotidiane, tipo il costo delle chiamate all'esterno, dall'interno all'esterno delle dei carceri e così via. Lo sciopero ha interessato 17 stati e ha coinvolto 36 prigioni. Ovviamente i numeri sono sempre difficili da ottenere perché come potete immaginare insomma gli istituti carcerari cercano di mantenere queste informazioni il più possibile all'interno delle carceri. Infatti già prima dell'inizio dello sciopero ci sono state forme di repressione soprattutto dei maggiori leader del movimento, portando i leader in isolamento. C'è stato un caso famoso di un detenuto che aveva scritto un editoriale per il Guardian, che appunto è finito in isolamento proprio per aver diffuso insomma informazioni sullo sciopero. È interessante notare che dal 2011 a questo sciopero si contano almeno 5 scioperi organizzati a livello nazionale. Nel 2016 c'è stato quello che fino a questo sciopero era considerato il più largo sciopero organizzato da detenuti e detenute negli Stati Uniti. Lo sciopero del 2016 aveva interessato quasi 24.000 detenuti in 29 carceri degli Stati Uniti in 12 stati. Questo sciopero ha anche ottenuto, quello di cui stiamo parlando del 2018, ha anche ottenuto solidarietà da detenuti in Canada, soprattutto detenuti delle popolazioni indigene canadesi che rappresentano rappresentano una larga percentuale della popolazione carceraria nel Canada. E anche ci sono stati dei comunicati rilasciati da detenuti in Grecia e in Palestina. Quindi lo sciopero ha avuto una grande risonanza anche nei media mainstream, New York Times, Washington Post, The Nation, hanno tutti scritto numerosi articoli in supporto dello sciopero. Purtroppo lo sciopero non ha avuto dei risultati molto eclatanti. Ci sono state alcune riduzioni del costo delle chiamate, niente di molto eclatante. Quindi il risultato principale dello sciopero è stato soprattutto la risonanza nei media, cosa che non era avvenuta per lo sciopero del 2016.
Senti una cosa.
Tra l'altro neanche così scontato poi, no? Che ci fosse risonanza riguardo un argomento del genere, visto la carcerizzazione messa a sistema negli Stati Uniti.
Senti, non ti sento molto bene.
Che è strano che ci sia stata anche tutta questa risonanza mediatica.
Cioè, non era scontato.
Sicuramente. Non era scontato.
Assolutamente no, ci sono stati molta discussione all'interno del movimento abolizionista su questo argomento, e la maggiore differenza tra lo sciopero del 2016 e quello del 2018 è stato principalmente lo sciopero del 2016 è nato come uno sciopero molto localizzato, è stato portato avanti da alcuni attivisti dello stato dell'Alabama e avevano, nel momento in cui avevano rilasciato un comunicato sull'inizio dello sciopero, avevano invitato altri detenuti e detenute a mostrare la propria solidarietà. Mentre questa volta l'organizzazione è stata proprio a livello nazionale, questa organizzazione che collega detenuti e detenute in diversi stati. La piattaforma delle 10 rivendicazioni ha toccato argomenti che interessano in maniera più ampia rispetto a quella del 2016 la situazione in molte carceri statunitensi, alcune persone all'interno del movimento hanno sottolineato come molte delle rivendicazioni erano soprattutto di tipo legato a delle richieste di riforme più che una critica più radicale dell'istituto carcerario. Questo non vuol dire che lo sciopero non è inquadrato all'interno di una visione più ampia che mira all'abolizione dell'istituto carcerario, ma è stata più una scelta strategica che almeno dal punto di vista mediatico ha ripagato molto.
Ecco, ora mi senti?
Sì, ora ti sento molto meglio.
Ciao,
no, perché qua siamo veramente.
No, a parte che un po' che non ci sentiamo, comunque, a parte questo, volevo capire, perché poi leggendo in rete non riesco a farmene. Non sono riuscito in questi giorni a farmi esattamente un'idea. Quanto è trasversale la componente razziale in uno sciopero del genere, invece quanto invece è più connotato all'interno di una tanto quanto l'altra comunità, visto che il carcere negli Stati Uniti, come dalle altre parti, è classista, e visto che la componente afroamericana nelle carceri Stati Uniti,
certo,
statunitensi è enorme rispetto alle altre. Così volevo capire veramente se c'era una interrazialità all'interno del movimento anticarcerario, quello abolizionista, o no. Ecco.
Guarda, questa è una domanda cruciale adesso non mi ricordo esattamente l'anno, ma prima, tra il 2012 e il 2016, c'è stato uno sciopero molto importante nello stato della California, che poi si è allargato ad altri stati, in cui si contestava principalmente la questione dell'isolamento, che negli Stati Uniti viene ampiamente usato per bloccare e reprimere il movimento carcerario, con la scusa di combattere il fenomeno delle gang all'interno dei carceri. La cosa interessante dello sciopero californiano, e che poi ha portato a un risultato molto importante, che è stato una decisione a livello della Corte Suprema della California di abolire il sistema del carcere, diciamo, del mi sono perso la parola in italiano.
capita.
Comunque ha ottenuto un grosso successo. Comunque quello che volevo dire è che prima del comunicato che dichiarava l'inizio dello sciopero contro l'isolamento, ecco la parola che mi mancava, è stato rilasciato un importante documento firmato da numerosi esponenti del movimento, che non era esclusivamente nero, in cui si annunciava il termine delle diciamo un periodo di pace tra le varie gang all'interno dei carceri, e quindi questo includeva sia i movimenti di diciamo gang legate al movimento White Power, sia movimento legato a gang sudamericane e alle gang nere. Da quel momento sia lo sciopero del 2016 sia lo sciopero del 2018 è stato legato a questa idea di un'unione del movimento dei detenuti, quindi in questo, ed è per questo che secondo me questi scioperi continuano ad avere un incremento in termini di adesioni, proprio perché alla base c'è questo sforzo di unire la popolazione carceraria in maniera trasversale. Quindi questa è stata una cosa che ha cambiato in maniera importante il movimento carcerario degli ultimi 5-6 anni.
Senti, invece una cosa che ti volevo chiedere io era sulle carceri. Hai parlato di 34 carceri, che tipologia di carceri? Insomma, sappiamo che negli Stati Uniti d'America, insomma, non tutte le carceri sono federali o comunque sì, statali, molte sono private. Questa cosa fa la differenza? È stata una differenza per quanto riguarda lo sciopero?
Ripeto, questi numeri sono sempre molto difficili. Sicuramente ha avuto una maggiore adesione nelle carceri statali, quindi diciamo gestite dagli stati, rispetto a quelle federali. Immagino che la differenza sia dovuta a livelli di sicurezza e quindi maggiore o minore difficoltà di comunicazione all'interno degli istituti. Sinceramente più di questo non posso dirti. Sicuramente nelle carceri private lo sciopero è stato diciamo l'adesione allo sciopero è stato minore, e ancora una volta è una questione di tipologia della popolazione carceraria livelli di sicurezza e difficoltà di comunicazione all'interno, okay, di queste carceri.
Senti, ci volevi parlare anche di un altro argomento. C'è stato, insomma, la condanna anche di un poliziotto in questi giorni. Raccontaci un po' tu.
Sì, la scorsa settimana è finito un processo a un poliziotto di Chicago, Jason Van Dykes, che nel 2014 aveva ucciso con 16 colpi di pistola un ragazzo nero di 17 anni, Laquan McDonald. Il caso era molto importante per diverse ragioni. Una, perché
comunque sì, nel frattempo il caso ebbe una grossa eco anche in Italia.
Eccoci.
Era novembre,
senti,
2015, no? Appunto, quando questo anzi era ottobre, sì, 2014, sì. Poi novembre 2015.
Aspetta, facciamo un attimo
la notizia attraverso poi la pubblicazione di video, così ha avuto un esito diverso. Il ragazzo assassinato si chiamava Laquan McDonald, aveva appunto 17 anni e camminava tranquillamente in mezzo ad una carreggiata quando si è ritrovato colpito da 16 colpi. 16 colpi sono tra l'altro parecchi, oltretutto. Comunque questo era un po' il sunto del tutto, e ora è arrivata appunto la sentenza, se non sbaglio una decina di giorni fa, che ce la puoi riassumere. Tra l'altro neanche, no, si parlava di omicidio di secondo grado, comunque anche una sentenza abbastanza importante. Tra l'altro gli americani non sono molto abituati a vedere poliziotti alla sbarra, no che in Italia chissà quanto, comunque poliziotti alla sbarra che poi vengono anche condannati.
A te.
Ah sì, no, hai ragione, soprattutto perché nel caso di Chicago l'ultimo caso di condanna di un poliziotto in servizio risale a 50 anni fa. Quindi la condanna sicuramente è importante, dicevo è importante anche per altri aspetti. Uno, perché il caso era legato anche alla questione del controllo dei video registrati dalle telecamere della polizia. In questo caso il video era stato registrato da una delle telecamere che tutte le volanti della polizia negli Stati Uniti ha sul cruscotto. Altri casi simili erano per le famose telecamere, le body cam, che negli ultimi anni sono diventate obbligatorie per la polizia in diverse città americane. Gli attivisti hanno dovuto lottare per più di un anno per costringere la polizia di Chicago a rendere il video pubblico, e la ragione per cui la polizia ha lottato così duramente per mantenere il video segreto era perché ovviamente il video mostrava come la narrativa del poliziotto colpevole fosse totalmente diversa da quello che era accaduto. La Kwan aveva un coltello con sé, il poliziotto ha detto che al momento in cui ha cominciato a sparare era perché il ragazzo si stava avventando contro di lui col coltello, mentre il video mostra che in realtà il ragazzo si stava allontanando da lui. Inoltre la gravità della condanna è legata anche al fatto che il poliziotto ha scaricato l'intero caricatore contro la Kwan, nonostante la Kwan fosse già al suolo e ovviamente non più una minaccia che non era mai non era mai avvenuta. Quindi la condanna è avvenuta. Ovviamente ora la discussione è su come il movimento deve accettare questa condanna, e la cosa interessante è che ovviamente il movimento l'obiettivo del movimento non è mandare più poliziotti in carcere. L'obiettivo del movimento che si sta sviluppando negli Stati Uniti punta soprattutto all'abolizione dell'istituto della polizia, e quindi ci sono state reazioni un po' contrastanti rispetto a questa cosa, e che secondo me mettono lo sciopero delle prigioni e le reazioni a questa condanna mostrano come il movimento abolizionista negli Stati Uniti su questi due argomenti sia molto coerente, nel senso che il movimento abolizionista nelle carceri punta all'abolizione delle carceri e spesso e volentieri unisce l'obiettivo dell'abolizione della polizia nelle loro lotte. Quindi e secondo me mostra anche quanto il movimento stia diventando forte dalla nascita del Black Lives Matter negli Stati Uniti, quanto questo movimento sia cresciuto e quanto sia riuscito a spostare un po' l'opinione pubblica. La prossima settimana, sempre a Chicago, comincerà un nuovo processo contro i poliziotti che hanno testimoniato il falso durante questo processo, cercando di avallare la versione di Jason Van Dyke sull'omicidio. Quindi anche questo sarà un importante test per il movimento, e cominciare a scardinare questa narrativa dei poliziotti e quindi cominciare anche a erodere questo tipo di supporto interno. Quando cominci a condannare anche chi dichiara il falso, la situazione cambierà un po', ecco.
Soprattutto questa sentenza arriva a distanza di un mese e mezzo da un'altra in Texas, dove in seguito all'omicidio di un quindicenne afroamericano, anche qui un gruppo di ragazzetti ovviamente disarmati,
certo,
colpiti, anche qui si è arrivati al caso della condanna di questo poliziotto. Che mostra che comunque appunto il movimento Black Lives Matter quantomeno ha spostato e alzato l'attenzione, e questa roba, anche se avviene nelle periferie delle grandi città, comunque diventa un po' meno impunita, ecco. Non stiamo parlando del fatto che si sia risolto tutto, per niente, assolutamente, però che, come dicevi tu, raccontavi tu, si sta comunque muovendo qualcosa, sta incidendo all'interno della società americana.
Esatto, e secondo me sono stati molto, molto bravi il movimento, perché non si è concentrato esclusivamente sulla questione della violenza per sé, che ovviamente già questo basterebbe a, diciamo, a giustificare l'abolizione della polizia, ma il movimento ha messo in risalto altri aspetti che toccano più da vicino soprattutto la classe media bianca. Hanno cominciato a sottolineare come il budget delle maggiori città americane sproporzionatamente venga usato per, diciamo, per mantenere la polizia. Quindi, per esempio, il budget, il 40% del budget della città di Oakland viene usato per supportare la polizia. A Los Angeles siamo sul 30%, e questa cosa, diciamo, è comune a tutti i maggiori centri americani. E un altro elemento è stato sottolineare come tutti questi casi di uso spropositato della violenza dei poliziotti, spesso quando non arriva a un giudizio penale, spesso richiede un pagamento da parte della città ai familiari delle vittime. Ci sono stati casi famosi per Freddie Gray a Baltimora, dove hanno dovuto pagare qualcosa come 50 milioni di dollari, e sono usciti numerosi articoli, e il movimento è sempre stato attento a sottolineare questo aspetto, e che questi soldi sono soldi dei cittadini. E quindi poi si è cominciato a creare, insomma, un discorso più largo, che è riuscito anche ad abbracciare fasci della popolazione che non necessariamente sono toccati da questo tipo di violenza. E quindi questo, secondo me, è stata una strategia vincente per poi arrivare a questo tipo di condanne. E anche per sottolineare questo fatto, la giuria di questo processo a Chicago comprendeva un solo cittadino afroamericano, quindi era ancora una volta una giuria a maggioranza bianca, e cosa che nei casi precedenti spesso e volentieri si traduceva in un'assoluzione del poliziotto, in questo caso ha avuto un risultato diverso.
Va bene, io non so se hai altro da aggiungere su questo argomento, se no io ti volevo chiedere come ultima cosa, dimmi tu, allora volevo parlare anche di quello che è successo al consolato saudita a Istanbul. Si parla di Khashoggi, non so se la pronuncia sia giusta, e, insomma, nella giornata di ieri una delegazione di Riyadh ha fatto visita alla residenza del console saudita a Istanbul. Si parla della sparizione di questo importante rappresentante, non mi ricordo se insomma che ruolo avesse in Arabia Saudita, e addirittura Trump e Mike Pompeo ha incontrato il principe saudita per chiedere spiegazioni e per capire che cosa stesse succedendo. Insomma, alla fine le rivelazioni di oggi sono state che l'hanno sembrerebbe che è stato chiuso dentro appunto l'ambasciata saudita, al consolato saudita, per 7 giorni, e l'hanno fatto a pezzi sul tavolo del console. C'erano delle ricostruzioni abbastanza agghiaccianti, e sembra anche che ci sia un video su questo. Allora io volevo un po' capire di questo, si parla negli Stati Uniti, Trump cosa dice, e anche, insomma, immagine dei giornali su queste cose cruente, e anche dei rapporti tra, insomma, parliamo di Arabia Saudita, certo, Turchia e Stati Uniti d'America, insomma il triangolo d'oro delle Bermuda.
Esatto, e qui diciamo si sono un po' scatenati tutti per vari motivi. Uno, perché soprattutto la stampa progressista americana, quando può sparare su Trump, lo fa in maniera molto, molto violenta, quindi su questo caso si sono gettati immediatamente. Il motivo per cui si sono gettati violentemente è perché le relazioni tra gli Stati Uniti e l'Arabia Saudita in particolare Trump, che ha anche degli interessi personali legati al principe. La cosa interessante è che immediatamente Trump, alla sua prima conferenza stampa, ha cominciato a ventilare questa teoria del servizi segreti fuori controllo, dei servizi segreti deviati, no? Storie a noi familiari, cosa che era immediatamente risultato chiaro che quella era la versione che il principe stava cercando di spingere, soprattutto dopo che la Turchia aveva rilasciato i nomi di questo, diciamo, comando che sarebbe arrivato il giorno dell'omicidio, ripartito poche ore dopo, perché soprattutto alcuni personaggi in questa lista avevano dei chiari legami con il principe, e quindi diciamo la versione che il principe stava cercando di mettere in piedi dopo invece aver negato all'inizio la sparizione, la versione ufficiale era che questo giornalista era entrato e uscito dall'ambasciata lo stesso giorno e che diciamo le persone che lo aspettavano fuori semplicemente si erano distratte, non avevano visto la sua uscita. Le telecamere invece che sono posizionate intorno all'ambasciata hanno mostrato, hanno ripreso l'entrata ma non l'uscita del giornalista, e quindi questo era successo. Un'altra questione era che il giornalista aveva una carta verde, quindi era un residente degli Stati Uniti, non necessariamente un cittadino statunitense, ma questo diciamo rendeva, richiedeva un intervento statunitense diverso dal semplice fatto che fosse una persona che lavorava per il Washington Post, quindi un importante giornale degli Stati Uniti, ma c'era anche diciamo un legame legale tra questo personaggio e gli Stati Uniti. Trump ieri è stato gli sono state rivolte alcune domande sulla questione di questo famoso audio video che diciamo confermerebbe la versione ufficiale di quello che è successo nell'ambasciata. Trump ha detto che il video è stato richiesto dagli Stati Uniti, ma ha immediatamente messo in dubbio l'esistenza, quindi continuava a ripetere: se il video esiste ci verrà consegnato, se l'audio esiste ci verrà consegnato, a questo punto non sappiamo, non ci sono state conferme sull'esistenza del video, eccetera. La cosa interessante è che durante questa conferenza stampa Trump ha anche ricordato gli importanti interessi economici che ci sono tra gli Stati Uniti e il principe saudita. Si parla del più grande contratto di forniture militari stipulato l'anno scorso tra il principe e gli Stati Uniti, qualcosa come, mi sembra, alcuni miliardi di dollari, insomma una cifra spaventosa, e altri accordi economici. Quindi Trump diciamo continua a sottolineare come gli interessi economici con il principe siano molto importanti, suggerendo che insomma forse non ne vale la pena di diciamo interrompere questo rapporto solo per la sparizione di un giornalista. Ripeto, i media stanno pressando la Casa Bianca in maniera importante, quindi questa è una storia che non terminerà molto presto, non verrà dimenticata molto presto.
Ma questo giornalista si stava occupando di qualcosa in particolare, cioè di cosa si occupava, di cosa scriveva il Washington Post?
La cosa interessante è che lui si è sempre lui aveva sempre detto che apprezzava il cambiamento cominciato da questo principe. Ricordiamo che solo grazie recentemente il principe aveva aperto gli stadi alle donne saudite, aveva permesso alle donne saudite di prendere la patente, aveva permesso alle donne saudite finalmente di andare a lavorare, di essere assunte in uffici pubblici. Quindi il principe aveva cominciato questa sorta di riforma sociale all'interno del regno, però allo stesso tempo aveva cominciato un attacco forte a esponenti importanti di altre famiglie economicamente ricche del regno, per cercare di concentrare il potere nelle sue mani, e questo tipo di opera era stata criticata da questo giornalista, che però continuava a esprimere un certo apprezzamento per l'opera del principe. Quindi diciamo tutti sono rimasti un po' stupiti. Oggi il Washington Post ha pubblicato l'ultimo editoriale scritto da il giornalista, in cui il giornalista criticava in generale il Medio Oriente per questa forte repressione dell'opinione pubblica, e in particolare questa aggressione nei confronti delle TV e dei giornalisti. Alcune persone subito dopo, nei giorni subito seguenti la notizia della sua sparizione, avevano anche sottolineato come il giornalista stesse lavorando anche e stesse criticando un po' alcuni interessi di Trump nel regno, i suoi rapporti col principe. Quindi alcuni avevano ventilato l'idea che in realtà la sparizione del giornalista fosse anche legata un po' al fastidio che Trump aveva nei confronti delle cose che lui stava scrivendo. In generale, diciamo, la reazione del mondo e dei media è stato soprattutto perché, nonostante lui muovesse queste critiche, la sua posizione non era necessariamente di totale chiusura nei confronti del principe. Quindi tutti diciamo, sono rimasti sorpresi e si stanno chiedendo se addirittura il principe è disposto a mettere poi, perché ovviamente non c'è solo i rapporti tra lui e gli Stati Uniti, ci sono anche i rapporti, e si vedrà come l'Europa reagirà a questo caso. Quindi tutti sono rimasti molto sorpresi dell'audacità di questa azione, ecco.
Sì, soprattutto di come è stata fatta, nel senso
del come è stata
fatta, che all'inizio, esatto, si parlava dell'acido sciolto da un interrogatorio andato a male, poi si è parlato dell'acido, poi si è parlato dei fatti,
forse ne fai film in America, vedi, questo è tutto frutto del
frutto della fiction, poi fatto a pezzi, sai, iniziato dal dito e poi piano piano segato fino a che decapitato. È evidente che c'era, insomma, un accanimento, non può essere una tortura andata a male anche in un paese, insomma, che tortura male come quello della Turchia, perché poi è vero che è successo il consolato saudita, però è pur sempre Istanbul, dubito che, insomma, i turchi in questo, insomma.
No, e sicuramente, diciamo, c'è anche la questione su anche la Turchia. Ricordiamo ci sono dei buoni rapporti tra la Turchia e gli Stati Uniti, e quindi qualcuno ha visto questa diciamo, questa tensione tra il principe e la Turchia come un modo della Turchia per acquistare un ruolo ancora più centrale in quella regione. Quindi insomma, alcuni bisognerà anche vedere come la Turchia strumentalizzerà questo caso per diciamo, ottenere diciamo, un nuovo tipo di relazione con gli Stati Uniti. Quindi c'è anche questo elemento che bisognerà tenere
come ottenere
conto,
Mosul in cambio di,
c'è
un scambio della testa del giornalista in cambio,
esatto,
di Mosul.
Sì.
Va bene, senti, insomma, la buttiamo anche un po' a ridere, perché il caso comunque sicuramente in Europa se ne è parlato pochissimo, in Italia direi quasi nulla, o almeno, insomma, così poche notizie, non è stato, insomma, così eclatante come altri casi. No, quelli russi gli omicidi esteri, russi interessano di più.
In Italia gli esteri, a meno che non riguardo direttamente l'Italia, non se ne parlano, sono sempre trattati così.
Le spie russe però interessano di più.
Sì, ma ti posso dire che ieri vedevo ieri sera uno dei DG, quello là del canale All News, Sky 24, che tra
non si dice Sky.
Come non si
non
dice?
Si fa pubblicità. Poi nemici del
quello,
popolo.
Vabbè, appunto, nella strisciata sotto delle notizie, una di queste recitava: un'ora a Mosca, un'ora di fila per farsi un selfie con Salvini. No, non sto scherzando, cioè, questo è quello, è vero che è un giornale filo governativo, quello di Sky, quindi quando c'è stava Renzi si parlava bene di Renzi, c'è stava Salvini si parla bene
di Salvini.
Se poi
parliamo di Sky,
dicendo,
del rapporto,
sì,
col Movimento 5 Stelle, in realtà, che con la Lega.
Tra l'altro, no, però certo, perché l'ex direttore, no, appunto, è filo governativo, quindi si parla bene. Però una delle notizie che passava sotto ieri all'edizione delle 20, quella 20:30, era questa, quindi di che stava a parlare?
Va bene, con questa chicca dall'Italia sui sottotitoli, sulle news italiane, senti, noi ti ringraziamo e ci aggiorniamo.